Buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 in punto e abbiamo come consuetudine il nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe, con in studio il dottor Piero Bianchi, che risponderà alle vostre eventuali domande. Alcune sono arrivate via mail durante il corso della settimana, altre possono arrivare in diretta tramite il nostro numero telefonico, quindi per via vocale, allo 02 31 60 10. Oppure potete mandarci un WhatsApp al nostro recapito, che è il 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855. Do immediatamente la parola al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. So che siete numerosi, sono arrivate anche questa settimana alcune mail. Io direi che è il caso di intanto di rispondere a queste email, poi se chiaramente chiamerà qualcuno in diretta ci interromperemo e se qualcuno manderà dei messaggi WhatsApp risponderemo anche a quelli.
Benissimo, allora iniziamo con quella che è più nutrita e più lunga. Buongiorno, sono Luca. Fino ad alcuni anni fa avevo una bellissima gatta di razza persiana, buonissima, dolcissima. Purtroppo a 23 anni è venuta a mancare, un record per un gatto, quindi ce lo dice già lui. Quando faceva i suoi bisogni nella sua lettiera, spesso muoveva la ghiaia e la faceva debordare. Ecco, la mia domanda è questa: ciò poteva essere un modo per attirare l'attenzione su di lei o può essere anche semplicemente un tic che aveva data l'età? Grazie di cuore, Luca.
Dunque Luca, innanzitutto complimenti, perché 23 anni è sicuramente un'età ragguardevole. Se non ricordo male, qualche settimana fa ho ricevuto un link da qualche amico in cui si parlava di un gatto trentenne, mi sembra, 32enne, della provincia di Ferrara o di Ravenna, adesso non ricordo, e c'era un'intervista fatta in questo link, fatta alla proprietaria che mostrava questo gatto, per cui sicuramente questo è un record inarrivabile. Però i 23 anni della gatta di Luca direi che sono un traguardo notevole. Io nella mia carriera professionale ricordo di aver visto tanti anni fa un gatto di 24 anni, però sono pochi effettivamente quelli che raggiungono e superano i 20. Ma veniamo alla domanda specifica. La abitudine a ricoprire gli escrementi con il terriccio, con il terreno, che è cosa che fanno i gatti quando vivono, diciamo così, in natura, è un'abitudine chiaramente ancestrale ed è un'abitudine non acquisita, ma innata. Molti ritengono che il gatto debba essere educato in questo senso da piccolino, ma in realtà è un'educazione che hanno già insita nella loro testa, nella loro memoria genetica, perché il nascondere gli escrementi e l'urina equivale anche a eliminare l'odore di torno ed evitare che possano magari arrivare dei predatori, riconoscere dall'odore la presenza nei pressi del gatto, e quindi diciamo che c'è una giustificazione di questo tipo. In casa giustamente utilizziamo delle lettiere sintetiche, artificiali, tutto quello che vogliamo, che poi sono naturali, non sintetiche, però intendevo dire che è un comportamento riportato. Si usa la cassettina, la si riempie di sabbia di diverso tipo. La volta scorsa abbiamo ricevuto anche una domanda sul silicio, però il modo in cui il gatto ricopre i propri escrementi, le proprie urine, è una modalità che spesso è assolutamente individuale, cioè non esiste da parte del gatto la volontà di buttare fuori la sabbietta dalla cassettina per richiamare l'attenzione. Quindi credo, nel rispondere a Luca, che ci sia effettivamente questo tipo di risposta, cioè la gatta non lo faceva sicuramente per richiamare l'attenzione, ma probabilmente non si tratta nemmeno di un tic. Mi viene da pensare una cosa: avendo la gatta 23 anni e tenendo conto del fatto che pare che una grossa percentuale di gatti dopo gli 11 anni di vita vada incontro a problemi di tipo artrosico, magari aveva della difficoltà nell'entrare nella cassettina e nel grattare con le zampe, per cui probabilmente il dolore accusato nel fare questo movimento potrebbe averla portata a compiere dei gesti, diciamo così, non perfettamente normali, e quindi a accentuare questo discorso dell'eliminare del buttare fuori la sabbietta dalla lettiera e quindi di causare questo tipo di inconveniente. Spero di essere stato chiaro e che Luca possa, come dire, essere soddisfatto di questa risposta. Abbiamo poi delle altre mail, o forse è arrivata una telefonata?
No. Sì, c'è una telefonata che però non riesco, vediamo se riusciamo a recuperarla in diretta senza filtrarla. Pronto?
Buongiorno, volevo sottoporre una domanda al dottor Bianchi.
Buongiorno, dica pure.
Buongiorno. Salve, sono Milena.
Buongiorno Milena.
Volevo chiedere, a me sembra una domanda un po' stupidina, però mi è capitata questa mattina questa cosa. Cioè, io, vabbè, mio gatto ha 4 anni, sta benone.
Sì.
Parlando con una mia amica questa mattina, lei mi dice che gli dà da bere l'acqua minerale. Io gli do sempre quella là del rubinetto.
Allora, non è sbagliato per certi versi. Facciamo innanzitutto un distinguo. Lei da dove chiama innanzitutto, Milena?
Da Milano,
no, sì. Perché la nostra radio va in tutto il mondo. Allora, a Milano c'è una falda comunque particolarmente buona, fra virgolette, quindi dicono che l'acqua del rubinetto sia un'acqua tra le migliori addirittura in Italia, e quindi anche noi umani, anche se molto.
Io infatti bevo quasi sempre quella del rubinetto.
Bravissima. Quindi non è particolarmente ricca di calcare, di sali, di sostanze che possono essere dannose. È chiaro che se noi diamo da bere ai nostri animali, cani o gatti che siano, l'acqua così fornita dal comune, possono esserci, a seconda delle zone, delle presenze di sostanze che possono naturalmente influenzare soprattutto il gatto. Perché? Perché il gatto è un animale che tende per natura ad avere una predisposizione a sviluppare nelle basse vie urinarie dei cristalli, delle sostanze che possono accumularsi e creare poi dei problemi di tipo pratico, di cui poi magari parleremo in futuro. Allora, su alcuni soggetti che risultano predisposti alla cristalluria, l'utilizzo delle acque, diciamo così, minerali naturali, naturalmente, non quelle frizzanti, può essere d'aiuto, perché stimola la diuresi. Il gatto è un animale che beve poco, quindi aiuta, diciamo così, la produzione e il flusso urinario, e soprattutto, essendo più povera di determinate sostanze, riduce il rischio di insorgenza di questa formazione di cristalli nelle basse vie urinarie. Quindi probabilmente questo è il motivo per cui alcuni sogliono comunque somministrare ai gatti, ma anche ai cani, perché ho sentito anche questo, l'acqua minerale.
Va bene, la ringrazio. Forse ecco, con la mia amica lì ha già il gatto un po' vecchiottello.
Potrebbe essere che sia stato consigliato dal veterinario questa cosa.
Penso, perché proprio stamattina si parlava, anzi avevo suggerito di chiedere anche a lei delle cose, il numero di telefono.
Va bene.
E niente, lei mi fa, ma tu al tuo gatto cosa dai da bere? Acqua del rubinetto. Ah no, io gli do l'acqua minerale. Vabbè, ho detto, guarda, volevo chiedere.
Benissimo, la ringraziamo per la telefonata.
Niente, grazie.
Di nuovo a risentirci. Passiamo a questo punto alla prossima mail, così seguiamo l'ordine cronologico.
Perfetto. Allora, l'altra domanda ci viene posta da Giovanna. Dice, buongiorno dottore, quest'anno sarà il mio primo anno di vacanza con il mio gatto, però mi è stato suggerito di non portarlo con me perché i gatti non amano spostarsi. Questo è vero?
Allora, questa domanda di Giovanna in realtà nasconde tutta una serie di problemi sui quali magari possiamo dedicare qualche minuto in più, perché prima di tutto rispondiamo alla domanda specifica. I gatti sono animali molto territoriali, sono animali che per natura sono legati a un determinato territorio che hanno bisogno di controllare, di pattugliare, di esplorare, di verificare. Nel momento in cui questo territorio viene modificato, anche solamente lo spostamento dei mobili all'interno di una stanza può, non dico dare dei problemi al gatto, ma può metterlo in una condizione, chiamiamola di stress, anche se forse una parola un po' grossa. Perché? Perché i gatti vogliono la loro sicurezza, vogliono la loro stabilità, vogliono le loro abitudini. Quindi ritrovare qualche cosa di diverso rispetto al solito può metterli un pochettino in crisi. Figuriamoci se poi dobbiamo affrontare un viaggio per andare in vacanza. Chiaro che il discorso delle vacanze che ci racconta Giovanna è poi un discorso estremamente soggettivo e individuale, cioè se Giovanna deve portare il suo gatto, dico così per dire, al mare, in montagna e starci un mese, allora potrebbe avere anche un senso. Se invece si tratta di una vacanza breve, una settimana, pochi giorni, ha più senso lasciare il gatto a casa. In più va considerato anche una serie di aspetti di tipo logistico, diciamo. Il viaggio. I gatti non amano viaggiare, spesso quando li si porta in macchina cominciano a miagolare e non la finiscono fino alla fine del viaggio, perché sono animali che innanzitutto percepiscono i movimenti dell'automobile, hanno un organo dell'equilibrio particolarmente sviluppato e particolarmente sensibile, per cui anche il movimento di ondeggiamento dell'auto può provocare qualche problema e disturbarli. Poi sono chiusi in un trasportino, il codice della strada impone comunque di non lasciare gli animali liberi in auto, quindi il fatto stesso di stare nel trasportino è già un qualche cosa che può creare disagio. Poi c'è il rumore del motore che viene captato in maniera più amplificata, insomma è una situazione che comunque disturba la maggior parte dei gatti, il viaggio di per sé stesso. Ovvio che se questo viaggio porta poi, è un viaggio breve, che porta poi a un periodo di vacanza nel quale il gatto può rigenerarsi, può comunque approfittare di avere dell'aria migliore, della vicinanza con la proprietaria, eccetera, eccetera, il discorso può anche essere preso in considerazione. C'è un altro aspetto da tenere presente, del quale magari parliamo più avanti, nel senso che adesso vediamo di rispondere all'ultima mail e vediamo se nel frattempo, ripetendo i numeri telefonici, qualcuno manda dei messaggi. Però è il discorso che volevo intanto anticiparvi, relativo al fatto che il gatto portato in un ambiente di villeggiatura potrebbe avere l'opportunità di uscire, di andare in un ambiente esterno, e qui si innescano dei problemi sui quali magari ci soffermiamo successivamente. Io direi adesso rispondiamo all'ultima mail, poi ricordiamo i numeri telefonici, poi magari facciamo una piccola pausa musicale e riprendiamo.
Ecco, allora, l'ultima mail che ci è arrivata durante la settimana è di Martina. Dice: la scorsa puntata ho ascoltato la domanda di un'ascoltatrice che chiedeva sulla pericolosità delle piante per i gatti. Posso chiedere se lo stesso problema vale anche per i cani? Ringrazio Martina.
Allora Martina, sicuramente il problema esiste anche per i cani. C'è una piccola differenza tra cane e gatto, perché mentre i gatti sono molto più, per motivi loro, perché sono più curiosi, perché sono più attirati dal verde, chi lo sa, sono molto più a rischio di andare a rosicchiare fiori, piante, foglie, rametti, eccetera. Magari vanno a bere l'acqua dei sottovasi, perché, ripeto ancora una volta, i gatti bevono poco. Però di fronte a certe situazioni, tipo il rubinetto aperto, tipo l'acqua delle pozzanghere che magari si depositano sul terrazzo, piuttosto che l'acqua dei sottovasi, eccetera, vanno più facilmente a bere queste acque un po' più saporite, tra virgolette. E sono molto attirati proprio dal verde, dalle foglie, dai fiori. Mentre per il cane il discorso è un po' meno interessante. Un cane è difficile che vada a mangiare, a masticare, ad assaggiare le piante ornamentali di casa. Però il rischio è uguale. Il rischio è uguale perché quelle piante che risultano tossiche per i gatti lo sono anche per i cani. Ricordo velocissimamente l'oleandro, ricordo l'edera, ricordo il giglio. ricordo la stella di Natale, ma c'è un elenco lunghissimo che si trova sui testi anche di medicina veterinaria, in cui si parla di avvelenamenti domestici. C'è una sfilza veramente di piante ornamentali che possono causare dei problemi, alcune di queste anche dei problemi importanti, dei problemi gravi. Per cui io consiglio sempre, come già avevo detto l'altra volta, di informarsi prima. Nel momento in cui si decide dal fiorista, dal floricoltore, di acquistare una pianta per tenerla in casa, dei fiori e quant'altro, di informarsi circa la reale o supposta pericolosità che l'intossicazione può manifestarsi derivando dall'ingestione di questa pianta. Per cui sicuramente, Martina, il rischio c'è anche per i cani, ma è un rischio un po' più basso rispetto al gatto per i motivi che ho elencato.
Bene, ora ricordo i nostri recapiti telefonici per le vostre eventuali domande. In diretta, in voce, potete chiamarci allo 02 31 60 10 oppure ci potete inviare un messaggio tramite il nostro numero WhatsApp, che è il 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855.
Direi che forse possiamo a questo punto fare una piccola pausa musicale.
Sì. Tra le varie ricerche diciamo fatte nell'ambiente della musica italiana, è spuntato questo brano di Marco Ferredini del 1978 dal titolo Il Gatto.
Bastonato, massacrato e poi cacciato, più di 1000 colpi ti hanno caricato, vecchio lupo, solo ora hai capito, Capuccetto la più furba ti ha giocato. Vecchio caro amico lupo, come va? Ti ricordi che non tanto tempo fa tu riempivi di paura i sogni miei, ora non hai denti e sei qui tra noi. Mister Topo dall'aspetto fragile, tra le pieghe di un solaio te ne stai, non produci oppure mangi come noi, hai due tane ma vorresti averne sei. Mister Topo dagli occhietti gelidi ti rivesti per cambiare immagine, sempre grigio, tuttavia impeccabile, taglia i baffi oppure ti riconoscono. Sottomessa, ben disposta e silenziosa, del pastore sei la vittima preziosa, bianca pecora dall'aria ipocrita, che gran giorno è sempre la domenica, e ti senti la più bella del reame, solo se ti danno un prato quando hai fame, ti senti bene per due volte all'anno quando lui ti taglia il pelo con l'inganno. Gatto nero, gatto grasso, gatto ben pasciuto, rosse e viola le pantofole ti han comprate, come massima espressione d'ambizione cerchi solo la conquista di poltrone.
La tua scelta è stata quella di essere saggio.
Riprendiamo la nostra trasmissione, ricordo che siamo in attesa di eventuali domande, di eventuali richieste. Mauro adesso ricorderà i numeri di telefono.
Sì, allora il telefono è per poter parlare in diretta e porre le domande al dottor Piero Bianchi qui a Radio Atlanta Milano. Vi ricordo che siamo in diretta, sono le 11:21 minuti, è lo 02 31 60 10. Ripeto, 02 31 60 10 per porre le domande in forma vocale. Se volete invece mandare un WhatsApp, il numero è il 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855. E intanto che ci sono, ripeto anche la mail,
certo,
per quelli che vorranno mandarci eventuali domande durante la settimana, quando vi è più comodo. Il nostro indirizzo mail è studio@radioatlanta.it. Ridò nuovamente la parola a Piero.
Perfetto, vedo che la mail funziona in genere di più, forse la gente non vuole esporsi troppo in diretta. Comunque accettiamo più che volentieri anche questo tipo di comunicazione. Nel frattempo io proseguo quello che avevo accennato precedentemente sulla scorta della richiesta di Giovanna, che ci parlava di vacanze e di gatti. Dopo aver accennato qualcosa sul cambio di territorio, sul viaggio e sulle problematiche che possono riguardare questo tipo di esperienza per un gatto, volevo dirvi due parole anche a proposito del cambiamento proprio radicale di vita che alcuni gatti possono affrontare nel momento in cui vengono portati in villeggiatura. Perché? Perché spesso chi ha la casa magari in campagna, al lago, in montagna, al mare, quant'altro, ha magari anche un accesso all'esterno, un giardinetto, e il gatto chiaramente nel momento in cui si è abituato innanzitutto al nuovo territorio dell'appartamento, ma intravede che c'è una possibilità di uscire, quindi esiste anche un territorio al di fuori di quello circostanziato delle quattro mura dell'appartamento, spesso si avventura ed esce. E naturalmente molto spesso il gatto riacquista in questi frangenti quella sua felinità, quella sua essenza felina, che è una caratteristica specifica proprio dei nostri piccoli amici a quattro zampe, i quali sono delle piccole macchine da guerra, se vogliamo. Non hanno nulla da invidiare se non la dimensione rispetto ai grossi felini, e quindi una volta che ritrovano la loro dimensione più naturale può essere facile che comincino ad allontanarsi, che comincino ad andare a caccia, che comincino ad arrampicarsi sugli alberi, insomma a ritrovare una dimensione più in linea con la loro natura. Però naturalmente c'è un maggiore rischio di andare incontro a tutta una serie di situazioni o di pericoli che giustamente da un certo punto di vista sarebbe preferibile evitare. Innanzitutto c'è un rischio di smarrimento. Se il gatto si allontana troppo e poi non è più capace di tornare a casa, come facciamo? A questo proposito abbiamo eventualmente due o tre diverse opzioni strategiche per far sì che se l'animale poi viene a perdersi e viene ritrovato da qualcun altro possa riconsegnarcelo. Il discorso del microchip, quindi dell'iscrizione all'anagrafe felina, può essere un discorso valido, ma c'è un però, in quanto innanzitutto l'anagrafe nazionale, o meglio l'anagrafe regionale, perché l'anagrafe degli animali d'affezione non è nazionale ma regionale, quindi abbiamo un'anagrafe Lombardia nello specifico piuttosto che un'anagrafe Piemonte, un'anagrafe Liguria, eccetera eccetera. Questo cosa significa? Che se un animale viene iscritto in una determinata regione e poi va a fare le vacanze in un'altra regione e si smarrisce, questo vale anche per il cane, il veterinario da cui eventualmente viene portato per essere letto a livello di microchip non identificherà l'animale in quella regione, perché il singolo veterinario ha solamente possibilità di controllare la regione di sua competenza. e quindi bisogna eventualmente sentire l'ASL, i canili locali, eccetera, ma rischia di diventare una manovra un po' più complicata e indaginosa. Figuriamoci per un gatto, perché per il gatto non esiste nemmeno l'obbligo, così come è per il cane, dell'iscrizione all'anagrafe. Quindi i gatti vengono iscritti in maniera facoltativa da parte del proprietario, piuttosto che in situazioni che richiedono un'obbligatorietà, per esempio un espatrio che impone di avere un passaporto che non viene rilasciato se non si ha un microchip e un'iscrizione all'anagrafe. Per farla breve, l'idea del microchip è valida fino a un certo punto. Allora ci sono quei collarini che si applicano al collo dell'animale e al quale si possono, diciamo così, agganciare delle medagliette, delle piastrine dove c'è il numero di telefono del proprietario ed è più facile ritrovare a quel punto direttamente il proprietario. Il problema è che spesso i gatti non tollerano tanto volentieri questi collarini e quindi rischiano di impigliarsi da qualche parte, di impiccarsi addirittura, come è successo, e situazioni di questo genere. Esiste poi una terza alternativa, che è quella di quei radiotrasmettitori che funzionano col sistema GPS e che consentono di localizzare il proprio animale durante gli spostamenti. Anche questi però in un modo o dell'altro vanno applicati in qualche modo al collo dell'animale o sul suo corpo, e quindi il limite dei gatti è un po' questo. Quest'ultima soluzione sicuramente è molto utile perché permette anche al proprietario stesso di monitorare gli spostamenti dell'animale e di vedere effettivamente dove si muove, dove va a finire, eccetera. Ma il discorso dello smarrimento non è l'unico rischio esistente per un gatto che poi ha accesso all'esterno, perché chiaramente nell'ambiente esterno ci possono essere magari degli altri animali, non dico degli altri gatti, il che è anche possibile, però magari anche degli animali che possono risultare, diciamo così, dei predatori nei confronti del gatto, cani in primis, ma chiaramente anche animali selvatici. Quindi ovviamente nel momento in cui il gatto esce dobbiamo tenere in considerazione questo aspetto, quindi l'animale può tornare ferito, può addirittura riportare delle lesioni anche gravi nel corso di un eventuale combattimento, anche con i propri simili, perché facciamo il caso per esempio del gatto non sterilizzato che ha accesso all'esterno, il maschio facilmente va a litigare con altri maschi, la femmina addirittura può anche rischiare di tornare a casa con la sorpresa di una gravidanza indesiderata. Poi ci sono tutti i rischi sanitari, quindi legati a eventuali malattie che i gatti possono contrarre dal contatto diretto o indiretto con altri animali. E poi abbiamo anche tutte quelle lesioni di tipo traumatico che includono per esempio anche gli investimenti automobilistici, piuttosto che gli avvelenamenti legati all'ingestione magari del topolino morto che a sua volta è morto per ingestione di raticida, piuttosto che a sostanze che vengono messe nell'ambiente contro le lumache, piuttosto che anche a piante, eccetera. E naturalmente tutte quelle altre situazioni un po' più spiacevoli derivanti dal eventuale incontro con persone o personaggi zoofobi che naturalmente non amano gli animali, che possono mettere in atto anche dei gesti, diciamo così, non tanto simpatici e causare a un gatto che esce, che va in giro, delle lesioni di vario genere. Per cui pensiamoci sempre molto bene nel momento in cui dobbiamo portare l'animale in vacanza e farlo uscire, perché se da un certo punto di vista riacquista questa sua essenza felina, questa sua felinità, dall'altro punto di vista ci sono tutti questi problemi che naturalmente vanno tenuti in considerazione. Questo per rispondere in maniera un po' più allargata anche alla richiesta di Giovanna. Siamo arrivati ormai in conclusione. A questo punto, prima di congedarci, ripetiamo nuovamente quantomeno la mail o il numero WhatsApp per chi volesse nel corso della settimana lasciare dei messaggi ai quali risponderemo venerdì prossimo, per cui ricedo un attimo la parola a Mauro.
Sì, perfetto. Allora ci potete lasciare delle vostre eventuali mail alla mail studio@radioatlanta.it e noi chiaramente poi le raccogliamo e le presenteremo in diretta la prossima settimana, come ha detto il dottor Piero Bianchi. E ovviamente il numero WhatsApp, anche quello se volete scriverci durante la settimana e non durante l'appuntamento, è il 373 88 00 855.
Perfetto, direi che a questo punto ci salutiamo, vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento a venerdì prossimo.
Grazie al dottor Piero Bianchi che è stato con noi anche questo venerdì, ha risposto alle vostre domande, e noi chiudiamo il nostro appuntamento con un disco un po' insolito, nel senso che è un 78 giri reale che abbiamo acquisito e trasformato in MP3 del 1940 e del trio Lescano con l'orchestra dell'epoca, che era della EIAR, che era l'ente radiofonico italiano, no? Attuale RAI. Il pezzo in questione si intitola Il gatto in cantina, quindi la qualità è quella dell'epoca, però vale la pena ascoltarlo. Grazie ancora, buona giornata a tutti, buon weekend e grazie al dottor Piero Bianchi che è stato con noi. Buon ascolto a voi.
Thank you.